Un uomo solo al comando, quando lo sport diventa leggenda. Quarta puntata, quando passa Nuvolari, la fantastica epopea del mantovano volante.
Voglio bene, son 30 notti che non torno.
Il mantovano volante, il figlio del diavolo, l'asso degli assi, il moschettiere del rischio, il maestro Nivola. Enzo Ferrari lo definì il più grande di tutti, Ferdinand Porsche il più grande pilota del passato, del presente, del futuro. Tutto vero. Lui, Tazze Nuvolari da Castraldario, è la storia, è la leggenda, è la personificazione stessa dell'automobilismo. Era nato il 16 novembre 1892 da una famiglia di contadini agiati e, sin da ragazzino, seguiva con entusiasmo le imprese ciclistiche del padre Arturo e dello zio Giuseppe, più volte campione italiano. Il padre, poco convinto delle doti atletiche di quel piccoletto dall'aria rimessa, pensò bene di farne un fantino. Evidentemente di parere diverso, il destino intervenne in maniera piuttosto rude, per mezzo dello zoccolo di un cavallo che un bel giorno fece a pezzi il femore sinistro di Tazio. Il resto dell'opera lo compì uno zio medico, che rimise a posto la gamba del nipote, accorciandola di 2 centimetri.
Diamo un addio all'amore.
Molti decenni dopo, nel 1950, Nuvolari spiegò a Indro Montanelli che mio zio tornò a rompermela, dopodiché risultò più corta di 4 centimetri. Voleva rompermela una terza volta, ma mio padre... Un racconto che avrebbe fatto morire di invidia qualsiasi umorista inglese e che tuttavia non provocò neanche l'ombra di un sorriso sul volto di cuoio del vecchio pilota. Tazio dette l'addio ai cavalli e, conclusa la Grande Guerra, il 20 giugno 1920 l'ormai 28enne mantovano affrontò la sua prima gara di moto. Esordio non particolarmente brillante, la sua vecchia della Ferrera 600 si fermò dopo pochi giri del circuito cremonese. Una disdetta, ma la tradizione sportiva familiare era finalmente rispettata. La velocità e il motore erano parte della vita quotidiana da oltre un decennio. La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bello della vittoria di Samotracia, aveva sentenziato il poeta Filippo Tommaso Marinetti il 20 febbraio 1909 nel Manifesto del Futurismo. L'affermazione un tantino esagerata, ma che aveva fatto enorme presa nella Belle Époque votata al progresso tecnologico. E difatti l'automobile e la sua cugina a due ruote si erano imposte con la forza inarrestabile del nuovo. Nel primo ventennio del Novecento erano nate competizioni dei nomi leggendari, il Tourist Trophy, ad esempio, o la Paris-Rouen, la 500 miglia di Indianapolis, la Targa Florio. Avevano acquistato una popolarità immensa moto come la Gilera e la Benelli e vetture come la Peugeot, la Maserati, la Lancia, la Bugatti. Vetture come la mitica Alfa Romeo. Il 20 marzo 1921 a Belfiore, Nuvolari gareggia con le tasche imbottite di sacchetti di sabbia per aumentare il suo peso ed evitare scarti della moto. La cosa funziona e arriva la prima vittoria del mantovano in sella ad una Harley Davidson 1000. Tra il 1923 e il 1924 già si sprecano gli aneddoti su di lui. Dicono che abbia vinto una corsa con l'acceleratore fuori uso, manovrando a mano il cavetto. Magari non è vero, ma nell'episodio c'è già tutto il temperamento di Nivola, e allora perché non crederci? Il 13 aprile 1924, Nuvolari ottiene la sua prima affermazione a quattro ruote nel circuito Golfo del Tiguglio. Sempre in quel fatidico 1924 a Ravenna, durante il secondo circuito del Savio, avviene un incontro con un'altra futura leggenda dell'automobile. Enzo Ferrari vince quella gara davanti a Tazio, ma alla guida di una Alfa 3 litri, di cilindrata doppia rispetto alla Chiribiri di Nivola. Ricordando quel giorno, Ferrari confesserà con franchezza ed inconsueta modestia: la prima volta che l'ho visto guidare, ho capito subito che per me la carriera di pilota era già finita. Le competizioni dei due anni seguenti sono tutte in moto, eppure nel 1925 è proprio un'auto ad alimentare per prima il mito dell'invulnerabilità di Nuvolari. Il primo settembre Tazio è a Monza a provare la P2 monoposto dell'Alfa, alla cui guida, solo un mese prima, Antonio Ascari si è schiantato in Francia. Al sesto, velocissimo giro, le gomme sono ormai lisce, l'auto esce di pista e rimane semidistrutta per l'immaginabile gioia dei tecnici Alfa. La stagione di Nuvolari, ferito seriamente, sembra compromessa. Eppure, il 13 dello stesso mese, il pilota è di nuovo a Monza, imbottito di feltro e fasciato come una mummia, a correre il Gran Premio delle Nazioni con la Bianchi 350, su cui si è fatto mettere in sella. Al rifornimento gli chiedono come stia. Bene, no, ma non mi fermo, risponde ripartendo. Conclude in trionfo, lasciandosi alle spalle anche le più potenti 500. Nel 1926, con la stessa Bianchi 350, Nivola vince 19 delle 26 gare a cui prende parte, collezionando anche tre gravi incidenti. In uno di essi viene addirittura dato per morto, ma è lui stesso a puntualizzare seraficamente ai giornalisti: un'altra volta aspettate 3 giorni prima di dirlo. Il 26 marzo 1927 è il giorno in cui nasce la 1000 miglia. Mica uno scherzo. 1600 chilometri su strade polverose o fangose come paludi. Può mancare l'appuntamento Nuvolari? Certo che no. Difatti eccolo, alla guida della Bianchi tipo 20 Sport con il numero 89, anche se i partenti sono solo 77. Si classifica al 10° posto assoluto e al 5° della classe D, sino cioè ai 3000 cc di cilindrata. Un ottimo risultato che lo convince ad acquistare una Bugatti 35. Soldi ben spesi. Il 12 giugno trionfa nel Gran Premio Reale di Roma, coprendo a più di 110 orari i 420 km di gara. Pochi giorni dopo, una nuova vittoria nel circuito del Garda. Arriva Tazio, messaggero di audacia e di valor. Tazio è ormai deciso a gran salto verso l'automobilismo. Compra alcune Bugatti Grand Prix usate e fonda la scuderia Nuvolari, dove subito chiama il grande Achille Varzi. Purtroppo a Monza, per il Gran Premio d'Italia, l'auto di Nivola dimostra già durante le prove i suoi limiti e, malgrado l'ottima prestazione che riesce a sfoderare, il mantovano raccoglie solo la terza piazza. Va meglio l'11 marzo 1928, quando sul circuito di Cedeida Tazio precede il compagno di scuderia nel Gran Premio di Tripoli. Nuvolari tuttavia è in difficoltà. Non riesce a far fronte ai costi di gestione, nonostante la sua attività di commercio in auto. Oltre a ciò, Varzi, che lo ha raggiunto anche alla moto Bianchi, lo batte nel prediletto circuito dell'Ario e presto la rivalità sportiva tra i due porta alla rottura del sodalizio. Nel 1930 la svolta. L'ingegner Vittorio Iano, progettista della Alfa, ha ormai perdonato a Tazio il catastrofico provino del 1925 e per la 1000 miglia gli offre la guida di una 6 cilindri 1750 GS Zagato testa fissa ufficiale della casa. Sempre primo tra i giganti del motor. Il 12 aprile la corsa prende il via e subito si anima del duello tra Nuvolari in coppia con Giovan Battista Guidotti e il solito Varzi. E per Nivola è il trionfo. Batte il rivale e per tutti ormai è il mantovano volante. Enzo Ferrari dà vita a una scuderia Alfa Romeo e chiama accanto a sé Nivola, Borzacchini e Campari. Un team da brivido, così come da brivido sono i risultati che i tre iniziano a inanellare. Tazio trionfa nella Trieste Opicina della prima vittoria in assoluto del Cavallino Rampante. Il 24 agosto Nuvolari torna sull'Alfa 1750 GS e assieme a Varzi e Campari partecipa al Tourist Trophy di Belfast. Vince, ma soprattutto convince. I britannici, popoli sportivi, si entusiasmano per i numeri di quel piccolo italiano che affronta le curve in derapata e senza decelerare, sfrutta l'asfalto sino al margine estremo Nivola e dà ogni volta l'impressione di uscire di strada, ma col volante controlla sicuro il sovrasterzo. Ne vincerà un altro di trofei nel 1933 con una piccola MG Magnette e la sua guida sarà così abile da fargli guadagnare un nuovo soprannome, il Maestro. Anni di grandi vittorie dunque. Il 10 maggio 1931 Tazio trionfa nella Targa Florio battendo Varzi. Paride Mambelli, il giovane che ha fatto da secondo al Mantovano, dà forse la migliore descrizione della giornata. Racconta infatti di essere rimasto per tutto il tempo sotto il cruscotto per avere un minimo di protezione durante le curve spericolate di Nuvolari. Pochi giorni dopo Nivola si impone anche nel Gran Premio d'Italia. Ormai la sua fama è universale e gli propongono persino una sfida contro un aeroplano. Accetta e l'8 dicembre affronta sulla pista dell'aeroporto di Roma un Caproni 100. Ovviamente perde, ma i 164 km di media della sua Alfa 8C 2003 gli bastano per sfiorare un inverosimile successo. L'Italia di Mussolini ha in quegli anni un vate ufficiale. Gabriele D'Annunzio nutre una profonda ammirazione per il Mantovano volante, appellativo che tra l'altro si vanta di aver coniato. Il 28 aprile del 1932 Nuvolari è al Vittoriale e riceve in dono dal poeta una piccola tartaruga d'oro con la dedica all'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento della terra. Come tutti i piloti, Tazio è superstizioso. La tartarughina diviene subito un portafortuna da appuntare con cura sulla celeberrima maglia giallo-oro che ormai indossa ad ogni gara sopra i pantaloni azzurro chiaro. In cambio, D'Annunzio chiede la vittoria nella Targa Florio dell'8 maggio e Nuvolari, imperturbabile, se ne esce con una delle sue tipiche frasi. Quando io corro, corro sempre per vincere. Mantiene la parola il Mantovano volante. La corsa siciliana si trasforma in una marcia trionfale, con ali di folla che attendono per ore l'arrivo del campione e i giornali che il giorno seguente osannano l'asso degli assi. In agosto Nuvolari viene ricevuto da Mussolini a Villa Torlonia, poi chiude la stagione con il titolo di campione italiano assoluto. Il 1933 è di nuovo ricco di successi, ma anche di contrarietà. Il 7 agosto Enzo Ferrari, con una lettera alla Gazzetta dello Sport, conferma il divorzio tra la sua scuderia e i piloti Nuvolari e Borzacchini. Nivola, che già aveva autonomia sulla scelta di calendario, desiderava anche poter scegliere i piloti. E questo Ferrari non poteva concederglielo. Questione di principio, certo, ma che ne dica l'uomo di Maranello, anche questione di vile danaro. Nuvolari, abile amministratore di se stesso, aveva anche chiesto che la scuderia cambiasse nome in Nuvolari Ferrari e che i guadagni fossero suddivisi. Non occorre avere doti divinatorie per intuire la risposta di Ferrari. Negli stessi mesi Tazio vince per la seconda volta la Mille Miglia e domina il Gran Premio di Nîmes, ma soprattutto trionfa nella 24 ore di Le Mans. Neppure il terribile incidente del 22 aprile ad Alessandria riesce a fermarlo. Quel giorno il Mantovano rischia davvero la morte. Sotto un vero diluvio, all'uscita di una curva, la Maserati di Nivola si trova alla strada sbarrata dall'auto del Conte Trossi. La disperata manovra di Tazio serve a poco e la sua vettura sbanda, finendo contro un albero. Il pilota, sbalzato fuori dall'abitacolo, con la gamba fratturata in due punti, si salva dalle ruote di Varzi che sta sopraggiungendo, trascinandosi ai bordi dell'asfalto con la forza della disperazione, pressoché un miracolo alla Nuvolari.
Stand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns.
L'asso degli assi è l'apice della fama. fa la pace con Ferrari e torna a correre con le Alfa, anche se in quel momento le vetture sono decisamente inferiori alle auto tedesche. Il 28 luglio 1935 al Nürburgring si corre il Gran Premio di Germania. Sul circuito si sono dati appuntamento 300.000 tedeschi, i gerarchi del nazismo e soprattutto Adolf Hitler in persona. Le Mercedes e le auto Union sono ovviamente favorite nei pronostici. Nuvolari si presenta al volante di una molto meno potente Alfa P3. I primi giri vivono del duello tra i due tedeschi Rudolf Caracciola e Bernd Rosemeyer, che sembrano già imprendibili. Nivola però non è d'accordo e al decimo giro si porta in testa. Purtroppo la benzina finisce e dopo il rifornimento l'italiano si ritrova sesto. Tutto da rifare. Il mantovano volante ad arrendersi non ci pensa neppure e, rischiando mille volte di uscire di pista, supera uno dopo l'altro Fagioli, Rosemeyer, Caracciola e infine Stuck. Davanti rimane solo Von Breutisch, ma ormai manca un giro al termine e 30 secondi da recuperare sono troppi. Gara finita dunque, no di certo, il tedesco, che teme il sorpasso di Nuvolari, tira la sua Mercedes al massimo, con l'unico risultato di distruggere i copertoni delle ruote. A mezzo giro dalla fine, Nivola lo supera e va a vincere, con l'Alfa ridotta in condizioni pietose. Sugli spalti cala il gelo per una manciata di secondi. Poi esplode un applauso interminabile. Anche i tedeschi rendono omaggio al piccolo pilota di Casteldario. Hermann Göring, indispettito, deve improvvisare una tirata sulla fratellanza italo-germanica, dimenticando il discorso sul coraggio tedesco e sulla superiorità industriale del Reich che si era preparato. Quanto a Nivola, festeggia con moderazione cantando l'inno italiano sul podio, quasi perso com'è in un'enorme corona d'alloro. Qualsiasi cosa faccia, ormai Nuvolari fa notizia. Sulla Firenze Mare batte due primati mondiali di velocità. A Tripoli, durante le prove, si distrugge quasi la colonna vertebrale, ma un mese dopo è già al volante per vincere di fila a Barcellona, Budapest e Milano. Poi va in America, a bordo del Rex, e a New York trionfa nella Coppa Vanderbilt, ignorando anche gli avvertimenti della mafia che lo vorrebbe sconfitto. Lo premiano con una coppa così grande che lui ci si accomoda dentro e si fa fotografare mentre beve a garganella da una magnum di champagne. Splendide vittorie. Un lutto tremendo come la morte del 18enne primogenito e incidenti paurosi. Gli anni che precedono la guerra sono un alternarsi di luci e di ombre. A New York, dove è tornato nell'estate del 1937 per la Coppa Vanderbilt, la sua Alfa prende fuoco e Tazio si salva lanciandosi in corsa dall'abitacolo. Accade di nuovo nell'aprile seguente a Po. Si salva allo stesso modo, ma ce la fa per un pelo e riporta ustioni terribili. Per la prima volta è davvero spaventato. In ospedale medita seriamente il ritiro, poi le pressioni della Union, che lo vuole in squadra, lo convincono a non mollare. L'11 settembre vince il Gran Premio d'Italia a Monza, mentre le nubi che si addensano sul mondo si fanno sempre più fitte. Nuvolari fa in tempo a trionfare ancora nel Gran Premio di Belgrado, il 3 settembre 1939. Due giorni prima le truppe tedesche hanno invaso la Polonia. La seconda guerra mondiale è cominciata. Lapidario, Nivola commenta. Peccato. Il 12 maggio 1946 Nuvolari torna alle gare. La volontà è quella di sempre, ma fisico e spirito non sono più gli stessi. I polmoni, intossicati dai fumi dei gas di scarico, sono compromessi e per non vomitare Tazio deve correre con una mascherina. E soprattutto, in aprile, anche il suo secondo figlio è morto di malattia, appena 18enne. Il 14 luglio Tazio trionfa nel suo ultimo Gran Premio ad Albi, in Francia. Qualche settimana dopo, sul circuito trinese del Valentino, il volante si sfila, l'asso degli assi non si scompone e, per dar tempo ai meccanici di intervenire, compie un paio di giri manovrando a mano il piantone. Il direttore di gara sbandiera arrabbiatissimo per porre fine a quella pazzia, ma naturalmente Nivola finge di non vederlo. La Mille Miglia del 1947 è da leggenda. Alla guida di una piccola Cesitalia 202 Nuvolari si porta subito in testa. Sta male e vomita più volte sotto l'autentico diluvio che tormenta la gara. Gli si guasta l'accensione, ma niente, il vecchio pilota va avanti testardo, mentre la folla, incurante del maltempo, lo incita assiepandosi ai bordi delle strade. Il trionfo sembra vicino, ma ad Asti l'auto di Nivola si infila in un'enorme pozzanghera che danneggia lo spinterogeno. I minuti persi gli costano la vittoria. All'arrivo Tazio, sporco da capo ai piedi di fango, semisvenuto dal freddo e in preda a furiosi colpi di tosse, viene trasportato a braccia in albergo. Biondetti ha vinto, ma Nuvolari ha trionfato. È il titolo del Corriere il giorno dopo. Siamo vicini al tramonto, ma la Mille Miglia del 1948 è ancora indimenticabile. Tazio corre con i polmoni ormai devastati. Al solito è in testa, quando la 166S che Ferrari gli ha affidato cade a pezzi. Perde un parafango, poi cede la chiusura del cofano. Fa niente, Nivola scende, afferra il cofano e lo getta via. Poco prima di Reggio Emilia si rompe una balestra. Stavolta è finita sul serio. Nuvolari si ferma e con la voce distorta dalla fatica chiede un letto per riposarsi. Di morire non gli importa niente, canta Lucio Dalla nella splendida Nuvolari. Giusto, come un attore desidera morire sulla scena, Nivola aspetta probabilmente di andarsene al volante di un'auto. In un lontano giorno del 1932, partendo per la targa Florio, aveva rimproverato, neanche troppo scherzosamente, Enzo Ferrari, per avergli acquistato anche il biglietto di ritorno dalla Sicilia. Quando si parte per una corsa, bisogna sempre prevedere la possibilità di tornare in un baule di legno. Qualcuno dice che le ultime gare le ha corse nella speranza di trovare una fine gloriosa. Un'esagerazione, certo, ma in fondo qualcosa di vero deve pure esserci, se Tazio non ha mai annunciato il suo ritiro ufficiale. Non che cerchi la morte, intendiamoci, solo la vede come una cosa giusta, il premio finale al suo destino di pilota. Del resto, così sono scomparsi tutti i suoi avversari ed amici, Antonio Ascari, Bordino, Campari, Brilli Peri, Borzacchini, Varzi. Persino suo padre, il ciclista Arturo, se n'è andato in sella ad una moto, poco prima dei 75 anni. Tazio parla di loro con delicatezza, senza usare termini crudi e senza commiserarli. Loro sono usciti di strada, semplicemente. Nuvolari sa bene di essere malato. Con malinconia, il mantovano volante deve accettare giorno dopo giorno che dall'ultima, vittoriosa Palermo-Monte Pellegrino del 10 aprile 1950, nessuna casa gli offra più una guida. Alle 6 del mattino dell'11 agosto 1953, Tazio Nuvolari muore come mai avrebbe scelto di morire, nel suo letto, nella casa di Viale delle Rimembranze, a Mantova. Due giorni dopo, una folla immensa saluta il feretro, seguito a pochi metri da un veicolo su cui è esposta una moto bianchi. Alla fine, Nivola non ce l'ha fatta a uscire di strada. E chissà, forse per lui è questa l'unica vera sconfitta della sua carriera.
Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilli Peri e Ascari.
Testo di Danilo Francescano. Voci narranti Sandro Daneri ed Enrica Salvatori. Regia di Marco Della Croce. L'incredibile vittoria di Tazio Nuvolari alla Mille Miglia del 1930 su www.storiedisport.it, dove troverete anche la scheda e gli approfondimenti sul grande campione italiano. info@storiedisport.it.